Ave Maria, cari ascoltatori, vi saluto e riprendiamo il nostro corso con la lezione sulla dimostrazione dell'immaterialità, quindi spiritualità, quindi immortalità dell'anima umana. Innanzitutto mi sono fermato alla domanda per spiegare la successiva risurrezione dei corpi dalla morte quasi a secondo la natura dell'uomo, in base al fatto che le varie potenze di ogni anima umana, quasi le potenze superiori dell'intelletto e della volontà, sono unite con le potenze vegetative della parte inferiore dell'anima. E del mio discorso era di dimostrare che l'anima non è semplicemente un principio operativo, dunque una potenza di agire, di conoscere, di nutrire, come lo sono le potenze, ma viceversa l'anima umana è un principio molto più sottostante, che è una forma essenziale, la quale è una in ogni uomo, che fa uomo un uno, e che la qual anima umana contiene in sé i vari gradi delle potenze e fa pertanto una unità per sé delle potenze spirituali superiori che imprimano a questa anima umana il suo carattere spirituale e immortale. E attraverso questa unicità dell'anima, ebbene, questa immortalità viene concessa anche alle potenze vegetative, le quali, poiché sono fatto per un atto, ovvero di nutrire e di vivificare il corpo, dimostrano la naturalezza della esigenza a reclamare la risurrezione finale, la riunificazione con questo corpo, per cui questa riunificazione, che corrisponde alla rivelazione circa la risurrezione dei corpi alla fine dei tempi, è una richiesta filosoficamente dimostrabile. Riassumo questa prima dimostrazione, che riguarda la risurrezione del corpo, ovvero che l'anima, in quanto è la forma sostanziale, ad unire per sé le tante sue potenze. Se allora un grado o un ambito o gruppo di potenze riesce ad imprimere a questa comune anima umana in una il suo carattere, significa che si impone anche alle altre parti o zone della comune anima umana, ovvero riesce a caratterizzare e coinvolgere, sottomettere e integrare le attività e gli ambiti delle alte potenze alla propria attività, in modo tale che gli altri ambiti sono elevati a stessa qualità di vita di quella che riesce ad imprimersi alle altre. Qual è questa parte dominante e perché riesce ad imporsi? È in quanto è la parte più perfetta fra tutte dell'anima. Questo è logico, perché uno riesce a dominare l'altro per la sua superiorità, per la sua eccellenza, perché è migliore. Quella parte o quel gruppo di potenze governa pertanto le altre e le sottomette al proprio grado di vita, che nell'anima umana è quella migliore. Questo ci porta alla domanda: qual è la parte migliore dell'anima umana? È certamente quella immateriale e spirituale, perché quella vegetativa e quella animale sono legate alla materia e pertanto sono più primitive, mentre la parte o le potenze spirituali sono più perfette. Dunque si conclude in modo scientifico che le potenze dell'intelletto e della volontà dell'anima umana, perché sono unite sostanzialmente per la forma unica e comune alle potenze animali e vegetative dell'anima, impongono e caratterizzano le parti vegetative e sensitive della comune anima col proprio carattere spirituale ed immateriale. Cari fedeli, ho tanto insistito su questo discorso perché è veramente la chiave centrale per capire la vita umana in assoluto, in quanto questo è niente meno che il fondamento della natura umana, della vita etica, che dobbiamo cioè sottomettere la nostra intera vita, specie quella corporea e quella passionale, alla parte razionale, cioè intellettuale e morale, volitiva e per questo alla vita spirituale. Ovvero, avessimo ad esempio una concezione spiritualistica dell'anima, o viceversa una concezione materialista della nostra natura umana, le quali due concezioni sono certamente fra loro opposte come due estremi, invece commettono lo stesso errore. Se tu mi dici che la tua anima è soltanto spirituale, è una così aristocratica realtà immateriale, non sporcata dalla tua corporeità, che è quasi come in un carcere nel tuo corpo, il quale sarebbe solo materia, ebbene, con questo spiritualismo tu affermi al contempo materialismo, perché dici che la tua anima è solo delle cose soprannaturali, divine, angeliche, e non ha alcun contatto con il tuo corpo, il quale è dunque abbandonato a se stesso e solo materia, e quindi lo spiritualismo presuppone il materialismo. E comunque, senz'altro, non impone, non ha nessuna ragione di imporre al corpo e alle sue passioni di obbedire, di servire ad un piano di vita umana spirituale, perché non mi hai spiegato nessun vero legame per sé fra le tue due parti. E quindi puoi fare le tue preghiere in camera tua, ma al contempo il tuo corpo può fare quello che gli pare. Non deve obbedire alle tue regole etiche, spirituali, morali. Esso è solo materia. Dunque tu, per il tuo spiritualismo, dai il fondamento della immoralità. Solo se riesci a spiegarmi come mai questa tua anima spirituale è di per sé il principio dominatore del corpo, che però è una realtà materiale, io ti posso in contraccambio rispondere come mai il corpo con la sua materia è di per sé fatto per servire la parte migliore di te, parte per la quale l'inferiore è fatto di per sé. Come nel cosmo intero, il mondo creato, essendo infinitamente inferiore nei confronti di Dio, il quale per la sua eccellenza si impone all'universo tutto, già con questo ci ha spiegato come mai il mondo creato è di per sé a servizio di Dio. E similmente, ma non in modo esattamente uguale, ma similmente, il tuo corpo è di per sé fatto per la tua anima, innanzitutto perché è inferiore nei confronti della tua parte spirituale, e dunque deve servire la parte spirituale, ma più ancora che il rapporto fra mondo creato e Dio, questa unità e questo servizio del corpo fisico nei confronti della tua parte etica si spiega con il fatto che l'anima è la stessa che contiene le potenze vegetative a formare, a vivificare il tuo corpo e che non è un'anima, per così dire, secondaria, come la vuole la tradizione neoplatonica. E quindi riprendo la mia spiegazione che l'unità dell'anima umana che contiene le sue tante potenze è niente meno che il fondamento della natura umana, nella natura umana, della vita etica, che dobbiamo cioè sottomettere la nostra vita intera, specie quella corporea e passionale, alla parte razionale, cioè intellettuale e morale, volitiva, e per questo alla vita spirituale. Ovvero qui vi offro a livello filosofico-scientifico il fatto che la nostra dottrina etica dei comandamenti e quant'altro non sono una superficiale imposizione storica di qualche cultura o qualche chiesa che l'avrebbe inventato, ma sta iscritto nella essenza dell'uomo, di non abbandonare al vago, alla libertà e all'indeterminatezza le parti inferiori della nostra natura. Questo si basa sulla nostra anima unica che portiamo ciascuno in noi e sulla naturale superiorità della parte spirituale rispetto a quella corporea. Ecco perché dovremmo fare ogni azione, anche corporea, come ad esempio il mangiare e il camminare, in modo spirituale e non come gli animali, anche se abbiamo queste attività in comune con essi. Ed ecco perché la nostra unica anima, dopo morte del corpo, per la qual morte si bloccano e diventano certo inattive le nostre potenze vegetative e sensitive, la nostra comune anima reclama e intende comunque riunirsi con il corpo. Non puoi sostenere che se vai in paradiso con la sola anima, sei del tutto nella integralità della tua natura umana, perfetto, lo sei nella tua sua parte essenziale che è l'anima, ok? Ma questa parte essenziale indica per il suo DNA di avere bisogno per la integralità del suo bene, anche del suo bene umano, ecco, del suo bene umano, l'unità sostanziale con il corpo, poiché ha una natura comune unica e perché le attività corporee e sensitive, nel caso umano, furono dall'inizio caratterizzate e integrate, elevate a partecipare il proprio e tipico della natura umana, la vita immateriale e spirituale. Vi do un altro esempio, se pensate a quelli, non solo i bambini, ma tanti oggi che non vogliono più le regole del mangiare. Sapete che noi esseri umani ci siamo distinti dagli animali perché utilizziamo forchetta e coltello, perché abbiamo fatto tutto uno sforzo a educare il corpo e le mani nel mangiare, a dare delle forme belle, ordinate, che dominano l'atto del mangiare. E sapete che siamo accusati dai materialisti che sono tutte invenzioni vostre, artificiali. All'inizio gli uomini mangiavano come gli animali, con le mani, e quindi vogliamo ritornare a questo. Bene, questa è una concezione materialista che va contro la natura del mangiare umano, poiché è un fatto, d'accordo, estremamente vegetativo, ma comunque di per sé incluso in un ordine unico che si chiama umano, la cui parte migliore, quella spirituale, deve pertanto educare le più modeste forme, le più fisiche forme del suo vivere, in modo propriamente umano, che irradia la dignità spirituale dell'uomo anche nel mangiare, nel dormire, con tutti gli atti fisici. Devi santificare tutto, poiché questa sta iscritto nell'unità della tua forma. Adesso invece, cari ascoltatori, passiamo alla essenziale prova dell'immortalità dell'anima. Ho fatto tutte le preparazioni per insediare bene questa anima all'interno della nostra natura, ed ecco come siamo pronti a finalmente fare la seconda e ultima prova di questo mio corso sulla immortalità dell'anima. Sentiamola bene. Così come tu sei, così tu agisci. Cristo dice: ai loro frutti li riconoscerete. Dunque, posso riconoscere te nella tua forma interna, ovvero nella tua anima, in base alle tue attività esterne. Essa è la forma di agire, l'interno è invisibile, anche se reale principio per l'operazione esterna, e dà la sua caratterizzazione all'azione esterna in base alla propria configurazione interna. Ad esempio, se ti arrabbi facilmente e regolarmente, questo significa che la tua anima, quale principio interno e permanente, è configurata in modo diverso da uno flegmatico, ad esempio. Entrambi avete tutte le potenze dell'anima, intelletto, volontà, potenza irascibile e potenza concupiscibile, ma nel caso del colerico l'anima è configurata con una proporzione maggiore e dominante della sua potenza irascibile nei confronti delle altre potenze. La forma o determinazione interna è in corrispondenza all'attività esterna perché la determina, sicché l'esterno è solo una manifestazione dell'interno e rivela, mi piace l'espressione, tradisce l'interno. Tu puoi descrivere l'interno della mia anima, la mia forma per come è fatta, in base alla mia attività esterna. C'è una comunicazione delle forme. La mia anima interna forma, o come si dice in tedesco, colora le tue azioni esterne e mostra il suo modo di essere sulla falsa riga delle tue attività esterne. Ora, tutti gli uomini e donne della terra possono pensare. Quindi basta che analizziamo la natura del pensare e possiamo con questo entrare nelle anime degli uomini e delle donne e vedere la loro indole interna, dalla quale sorge come da fonte l'atto del pensare. Descrivetemi questo atto del pensare. Esso consiste nel concepire delle idee. Queste idee non devono per forza essere delle cose reali del mondo esterno, ma hanno in proprio di essere astratte. Questa è la parola cruciale. Le idee le abbiamo tirate fuori dalla realtà del mondo esterno, come ad esempio l'idea del cavallo, l'idea della montagna, i quali cavalli e montagne hanno tutti un corpo fatto di materia. Invece l'idea che noi ci siamo formati di esse, per il fatto di essere astratta, è nella nostra testa senza il corpo. Quindi la tua idea che tu ti formi di qualsiasi realtà esterna, così fisica e immateriale voglia essere, proprio perché sta nella tua testa, sta senza materia nella tua testa. Nessun cavallo, nessuna montagna sta nel tuo pensiero con il suo corpo, meno male. Ci sta in modo immateriale. Questa stessa immaterialità delle nostre idee in testa significa che furono formate a partire dalle cose corporee e materiali fuori nel mondo, ma che queste cose, pur di entrare come idee nella nostra testa, hanno perso la materia. Quindi il fatto che le nostre idee cui pensiamo sono senza materia non può essere certo dovuta alle cose stesse, i cavalli e le montagne, ma a qualcun altro, e cioè a nessun altro che il nostro proprio potere di pensare in modo astratto. Questo potere intellettivo di astrarre delle idee ha smaterializzato le cose. Dunque, la nostra attività operazione del pensare astratto, proprio perché astratto, dimostra di essere un potere immateriale. Il suo atto consisteva nel smaterializzare, dunque lui stesso è una certa potenza di natura e forma immateriale. Quindi la nostra anima interna è o ha un potere strettamente immateriale, cioè la sua potenza dell'intelletto, che è una capacità che ha una vita immateriale. Ci risentiamo subito. Ave Maria. Ave Maria, visto ora che la vita immateriale è superiore alla vita materiale, perché quest'ultima è legata all'indeterminato, al vago, all'influenzabile, mentre che invece la vita immateriale è non solo chiara e libera dalla corruzione, ma è anche più penetrante, ricca di contenuto, perché accede ad un mondo eccellente che la materia non può offrire, il mondo del pensiero, dell'analisi delle essenze delle cose che ci fanno scoprire il mondo spirituale. Vi ricordate la dimostrazione dell'esistenza di Dio? Qui abbiamo, oltre che delle idee solo nella nostra testa, la capacità del nostro intelletto a poter, a partire da un punto di partenza ben reale, vi ricordate la tua esistenza? È stato il punto di partenza e il principio conduttore che mi ha portato fino alla scoperta di un essere che è la propria esistenza pura, senza corruzione e quindi immateriale, che vive nel mondo spirituale e che si chiama Dio ed è un essere ben reale. Ebbene, tutto questo mondo celeste lo possiamo scoprire con il nostro intelletto, la cui vita si dimostra pertanto infinitamente più prezioso rispetto al mondo e alle attività materiali, corporee, sensitive, legate al mondo fisico. Quindi, visto che la potenza immateriale dell'intelletto, essendo migliore e più eccellente rispetto alle potenze vegetative e solo sensitive, significa, in base al principio finora spiegato, che l'intera anima umana unica, come forma sostanziale dell'uomo, della persona umana e del corpo, viene segnata e determinata e caratterizzata di tale immaterialità e deve pertanto, come detto, formare, impregnare e ordinare tutto il suo agire e vivere, anche in campo materiale, di quella sua forma maggiore che è la spirituale, la quale è per quanto la nostra capacità filosofica umana di conoscere, di dimostrare il mondo spirituale, è una realtà che fa riferimento solo all'essere e alla conoscenza intellettiva. Per favore, non confondiamo il significato più ricco, denso e soprannaturale della parola spirituale del cristianesimo con ciò che io, con sola scienza umana della filosofia, posso scoprire come significato della parola spirituale. Qui parlo di un pezzo grosso del monanzi del fondamento del mondo del spirituale, anche della grazia soprannaturale del cristianesimo, ovvero niente meno che la mia capacità di conoscere l'esistenza di Dio e di scoprire il mondo celeste, per bacco che questo è una profondità immensa della nozione di spirituale, però posso con questa filosofia solo conoscere che un Dio, il Dio esiste senza avere conoscenza personale di Lui, questo mi viene dato solo in Cristo, e comunque la mia intelligenza e questo potere spirituale come si può conoscere da parte della filosofia. Dunque, l'unità sostanziale fra la potenza superiore e le potenze infime dell'anima umana significa anche, sempre in base alla semplice scienza filosofica, che le azioni fisiche, sentimentali, passionali, di ordine corporeo e comunque legate al corpo, sono umanamente buone se sono ordinate, formate e sottomesse al piano spirituale, e che sono viceversa umanamente e dunque eticamente male, se invece si oppongono all'ordine spirituale. E dato che la natura spirituale è prima, massima e dunque esemplare in Dio, che ho dimostrato in questo corso essere l'essere spirituale con la maiuscola per eccellenza, tutte le azioni umane sono buone se ordinate a Dio, se dunque conformi alla volontà di Dio, e sono eticamente e umanamente male se invece si oppongono alla volontà di Dio. Tutto questo si può fondamentare e dimostrare con necessità a qualsiasi uomo e donna umana. Ora, dato che alla morte l'anima spirituale dell'uomo si separa dal corpo e sopravvive dunque, come dimostrato, alla morte di quest'ultimo, essa proprio per tale nuovo modo di vivere senza corpo, senza materia, si trova nella condizione propriamente spirituale, che si oppone alla condizione materiale. Questo vuol dire che la morte e lo stato dell'anima dopo questa morte sono il passo centrale in cui l'uomo entra o dovrebbe entrare secondo la sua natura nel compimento della sua identità spirituale, che è la sua natura umana. E poiché ho appena detto che l'uomo, come anche l'angelo, sono spirituali solo per partecipazione a Dio, la morte del corpo e la seguente entrata in vita spirituale pura dovrebbero essere l'unità con Dio, e in questo la perfezione della vita spirituale è autenticamente umana di noi. Come mi ha detto un amico mio, sentite questa bellezza, siccome tutta la vita nel corpo è ordinata solo alla vita spirituale nell'aldilà, il giorno morte sarà il più bel giorno della mia vita. Oh. Sono, sempre dice l'amico, sono vissuto solo per prepararmi ad essa, e tale morte diventa per forza la mia donazione a Dio. Certo che è un cristiano che parla per via della sua fede, ma mi raccomando, questo finalismo naturale iscritto della tua natura umana e degli 8 miliardi di uomini di questa terra è che il tuo essere spirituale umano, essendo spirituale solo per partecipazione all'essere spirituale primo, sommo e per eccellenza, è fatto per conformarsi ad esso. E visto che la morte, essendo la corruzione del corpo e quindi lo scioglimento dell'uomo ad essere ormai solo anima pura, non è contraddizione dire che di per sé vuole la riunificazione con il suo corpo, e che proprio il suo scioglimento dal corpo, che lo rende ormai un essere puramente spirituale simile agli angeli, rende la sua profonda identità spirituale ormai palese e lo ordina a Dio. Tu dovresti nel punto della tua morte essere spirituale nella tua vita, nelle tue azioni, per poter, nel denudamento nel quale si smaschera la tua natura per essere adesso con la morte sicuramente spirituale, dovevi essere conforme a questa tua identità spirituale con il punto morte, ovvero non fare vita materialistica, ma viceversa ordinare il materiale allo spirituale. E questo è la stessa cosa a dire ordinare tutta la tua vita a Dio. Cioè, per questo compimento e per questa entrata in condizione di vita puramente e definitivamente spirituale, l'evento della morte è naturalmente il giudizio sull'intera vita umana in corpo, in base al criterio spirituale della vita in corpo. La condizione di vita incorporea e in questo pienamente spirituale dell'anima dopo morte del corpo e per così dire, mi piace l'espressione, l'ora della verità in cui si palesa questa autentica natura immateriale dell'uomo. Se sei stato conforme nella tua vita in corpo a questa tua verità di fondo spirituale, allora diventi anche partecipe della vita spirituale in pienezza, cioè con Dio, nel suo regno spirituale che è il cielo. Se invece sei vissuto in modo materialista, e cioè antispirituale, allora nell'avverarsi della tua natura spirituale ti contraddistingui per il tuo agire e vivere adesso, dopo morte, completamente e definitivamente a questo. Questa impossibilità di cambiare ancora decisione di vita una volta è avvenuta la morte del corpo e quindi il carattere definitivo del destino con Dio o contro Dio in eterno dopo morte, queste cose si dimostrano con carattere filosofico anche in base ai due principi dell'anima e del corpo stessi. La nostra natura per essere spirituale è dunque fatta di un intelletto, è assoluta e dunque irrevocabile per definizione, perché l'intelletto, la nostra ragione, conosce non solo la superficie esterna corporea delle cose, ma anche in proprio l'essenza e la sostanza, dunque il vero, cioè l'integralità delle cose. Tu con il tuo intelletto conosci sempre il centro logistico, la logica di ogni cosa, ma la logica o la regola di un gioco che ti fa capire il funzionamento di una realtà esterna, proprio perché il centro logistico ti fa capire il tutto, ovvero il proprio oggetto dell'intelletto e la sostanza delle cose, che è ciò che spiega e comprende tutto. Se dunque l'intelletto conosce il tutto, sta completamente con la cosa conosciuta, e il potere integrale che è assolutista, esclusivo, onnicomprensivo e vive nell'oggetto che è per tutto il suo. Per questo la natura intellettuale non conosce di per sé resistenza. Nel tuo intelletto tu non relativizzi le cose, non rendi le cose relative a te, queste sono le tue potenze sensitive, passionali e sentimentali, per cui tu ti confronti con le realtà esterne solo in ciò che hanno di interessante per il tuo profitto individuale. Non voglio criticarlo, ma per esempio se tu hai appetito, ebbene le tue potenze ti fanno conoscere il cibo esterno solo in ciò che hanno di piacevole e soddisfacente di nutriente per te. Il tuo appetito non ti fa studiare la bistecca o il cibo in sé nella sua interessante e integrale struttura. Invece l'intelletto prescinde dal tuo interesse, dal tuo profitto, dal lato soggettivo e personale, ma è il potere oggettivistico, disinteressato e, ripeto, integrale della realtà. Dunque, se uno è solo intelletto, non c'ha nessun potere relativizzante indebolente, ecco, che dà resistenza. Ecco perché, ad esempio, gli angeli, di fronte all'opzione che Dio gli ha dato di identificare la loro propria vita con Dio, di capire come noi dobbiamo capire la nostra identità umana come partecipazione alla natura spirituale di Dio, se un angelo con il suo intelletto, in quella opzione che gli fu fatta di definire se stesso come una essenza spirituale solo per partecipazione alla essenza di Dio, alla natura spirituale di Dio, invece se un angelo ha rigettato questa sua autodefinizione con questo unico atto e giudizio del suo intelletto e dell'adesione della sua volontà, si è naturalmente o necessariamente buttato o identificato in modo integrale, totale, puro e pieno in quella decondizione con o contro Dio. Ho fatto allusione, quando ho fatto il corso sugli angeli con voi, che gli angeli, avendo l'intelletto diversamente da noi puro, non unito al corpo, sono portati da questo potere assoluto che ogni intelletto di per sé comunica al suo portatore, alla sua persona che usa l'intelletto. E quindi se sei confrontato con l'immenso che è Dio, a scegliere Lui con la possibilità di non sceglierlo, quale che sia l'opzione che hai fatto come angelo, questa è naturalmente irrevocabile. L'angelo per natura, come intelletto puro, incorporeo, non può avere più prove. Invece noi uomini possiamo guastare, rallentare, rendere difettoso un tale nostro giudizio, un peccato, un atto umano, cioè, per il quale ci opponiamo a Dio, perché abbiamo un corpo. Esso è parte essenziale e integrante del nostro io e agire umano, per cui dico sempre che siamo al contempo infelici. E intanto che siamo nel corpo, perché esso rende difettoso e non completo il nostro aderire a Dio, il nostro vivere e sperimentare la grazia. Non so se potete parlare con me, io tante volte credo di aver sperimentato la grazia nella preghiera, in esperienze, in azioni indimenticabili, con doni della provvidenza, con interventi del cielo. Ebbene, se solo potessimo fermare questo momento e vivere definitivamente in quello stato spirituale in cui ci siamo trovati quando abbiamo sperimentato le delizie di Dio e della Madonna. Quale dispiacere che, perché il nostro spirito, la nostra anima è unita per sé nel corpo, siamo di per sé distratti, relativizzati, attardati nell'impeto della nostra passione santa a cogliere questa grazia una volta per sempre. Intanto che siamo nel corpo, per questo possiamo sempre perdere la grazia. Ma state attenti. Al contempo dobbiamo ringraziare Dio per avere il corpo. Siamo inferiori agli angeli, d'accordo, siamo esposti a tante tentazioni del mondo materiale, ma la nostra stessa materia rende imperfetti anche gli atti del nostro intelletto e della nostra volontà, nei quali ci opponiamo alla nostra natura spirituale. e alla nostra natura, e alla nostra naturale unione con Dio, se facciamo peccati. Il corpo, essendo fatto di materia, la materia essendo il principio della divisione e dunque della distrazione, rende incompleto e imperfetto il nostro aderire al bene, al santo, ahimè, ma rende anche imperfetto, rallentato e imperfetto il nostro peccato mortale, e grazie a Dio. Per cui, semplice, proprio in quanto perdiamo il nostro corpo con la morte, allora viceversa la nostra anima e il suo intelletto non sono più uniti con la materia del corpo, per cui, come gli angeli, la nostra anima si butta per la sua decisione e il suo stato etico di vita in cui si trova nel punto della sua morte definitivamente e per sempre nella condizione con Dio o viceversa contro Dio. Avete visto come niente meno che un principio cardine della dottrina cattolica, che tu non devi fare peccato mortale, perché ti può succedere la morte ad ogni momento e che per un solo peccato mortale, avendo perso la grazia, ti sei separato da Dio, se in questo stato tu muori, stai attento che con questo sei definitivamente perso per Dio. Questa così esigente e seria dottrina si dimostra filosoficamente, perché appunto il momento della tua morte ti toglie il corpo e determina finalmente la tua anima nello stato in cui si è trovata, con o contro la sua identità spirituale, il che significa con o contro la sua unione con Dio per sempre necessariamente. In conclusione di queste due verità dimostrate, e vorrei riprendere dopo pausa. Ave Maria, in conclusione di queste due verità dimostrate, l'esistenza di Dio e l'immortalità delle nostre anime, è inutile dire che esse rovesciano totalmente la nostra vita e visione del mondo, mentre che senza queste verità la nostra vita è antropocentrica. Non so se vi ricordate questa parola. Antros, antropos vuol dire l'uomo, e centrica vuol dire che è una visione incentrata su me, te, egocentrica, in buona sostanza egoista, e in corrispondenza a questo una visione mondocentrica, si dice piuttosto in filosofia cosmocentrica. Immanentista vuol dire che tutto il centro dell'universo è incentrato sulle realtà materiali all'interno del nostro mondo. E questa visione senza la dimostrazione dell'esistenza di Dio e dell'immortalità dell'anima, questa visione è tendenzialmente materialista. Invece, le due dimostrazioni filosofiche sono la prova che il mondo è teocentrico. Avevo dimostrato come il primo essere non è come un Babbo Natale che sta a servizio del mondo, ma che è il sovrabbondante bene in assoluto e che fa tutto girare intorno a se stesso, qual sole spirituale immenso. E queste due dimostrazioni filosofiche ci dimostrano con necessità anche che noi uomini siamo per natura dei spirituali e pertanto ordinati a questo Dio, e che pertanto la nostra patria, che è il cielo, che la nostra patria è il cielo, e che dobbiamo con timor di Dio sottomettere tutto il materiale allo spirituale. Dato che queste due verità sono il fondamento della religione, cioè la giusta impostazione della vita umana, in cui consiste l'essenziale della salvezza, la quale consiste nel fatto di sapere che tu hai un Dio e tu sei per natura simile con Dio e devi ordinare pertanto tutto il tuo alla dimensione dello spirituale, questo fatto spiega come mai queste due verità sono già filosoficamente e cioè comunemente conoscibili con la sola forza umana di ragione, ovvero come mai tutti gli uomini e donne, almeno per capacità umana, possono conoscere queste verità, perché devono conoscerle, perché senza di esse non vanno in paradiso. E queste due verità non sono solo delle condizioni previe alla salvezza, ma l'essenziale di essa. E quindi, siccome è il necessario, il fine in te iscritto e a tutti gli uomini, non poteva essere come ad esempio l'esistenza del continente americano o del DNA delle tartarughe. Queste verità lì magari li conosci, magari non li conosci, magari riesci a conoscerle, magari meno, non c'entrano per il genere umano. Invece ciò per cui sono necessariamente fatti, certo che Dio non voleva lasciarli al vago e quindi ha dato al nostro intelletto la naturale capacità di conoscere la sua esistenza e la propria natura spirituale, per dare con questo le colonne basi della tua giusta concezione della vita e del cosmo. Se appena ho detto che queste due verità filosoficamente conoscibili non sono soltanto delle condizioni previe alla salvezza, ma sono viceversa l'essenziale della salvezza, devo innanzitutto riconoscere che questo essenziale non è la sola conoscenza filosofica dell'esistenza di Dio e dell'anima immortale, ma certamente è piuttosto la grazia santificante che vivo nel tenermi libero dal peccato, anzi nel portare la grazia soprannaturale a compimento. Ma anche questo viene fornito a partire da questa dimostrazione filosofica delle due verità. Se io imparo dai filosofi greci antichi che il mondo è governato da Dio e che io sono una natura spirituale in questo congenere con Dio, allora proprio in questo mi viene aperta la porta alla ricerca personale di questo Dio. Inutile dirvi che se ti ho spiegato che esiste un certo signore sebbene ignoto, che è il centro dell'universo, beh, inutile dirti che ho svegliato la tua curiosità, chi è quel signore ignoto? Ora, di entrare in contatto personale con Dio e di così condividere la sua vita, questa è la grazia che si articola con la fede. La grazia si insedia o innesta dentro l'anima e la fede si innesta nell'intelletto. Per cui, per questi due doni che Dio mi fa per la sua decisione e non per la mia forza filosofica, certo, io sono formato a vivere con Lui e a entrare in paradiso. Ma a questi due doni, le due verità dimostrate filosoficamente, portano l'uomo. Quindi, in conclusione, i due frutti centrali di questo corso, delle due dimostrazioni, esse capovolgono la visione del mondo e della vita umana e impongono un naturale timor di Dio di sapermi umanamente buono e giustificato non per me stesso, ma per la mia corrispondenza alla volontà di Dio, primo frutto molto esigente, severo, ma verissimo di questo corso, e come secondo frutto le due dimostrazioni preparano l'occasione biografica nella vita di ciascuno degli uomini per la conversione e la colazione della grazia. Ave Maria, abbiamo concluso il corso.